Radio Giornale.
Regioni inquinate con alte concentrazioni di polveri fini, il decorso letale del Covid-19 è molto più probabile che altrove, secondo uno studio italiano. L'approccio svedese e i dubbi che lo accompagnano, poche le persone che hanno sviluppato anticorpi, malgrado la rinuncia al lockdown. L'apertura festiva dei negozi a Bellinzona, la novità in vigore ieri, per la prima volta ha faticato a far breccia tra clienti e commercianti. Quella leggera influenza che ora rischia di mandare in rovina il paese. A Modem, la caotica gestione dell'emergenza Covid in Brasile. Il Covid-19 uccide di più nelle aree più inquinate, quanto emerge da uno studio italiano che mette in evidenza come tra le regioni più esposte alle polveri sottili e quelle meno esposte vi sia un grande divario nella letalità del virus. Sentiamo Anna Valenti.
Noi ci siamo chiesti com'è possibile che nella Lombardia ci siano stati quegli effetti e nel Lazio non ci sia stato.
È quanto si sono chiesti Leonardo Becchetti, professore di economia all'Università Tor Vergata di Roma, e i suoi collaboratori, dando vita alla loro ricerca, che tenta di capire perché l'epidemia di Covid-19 abbia colpito così duramente Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto e Marche, risparmiando invece altre aree. Chiara la loro conclusione.
Il motivo principale, secondo noi, è che la risposta delle persone che sono state per più tempo esposte alle polveri sottili, perché si trovano in aree del paese più inquinate, sia stata peggiore, e questo poi spiega le differenze di decessi e di contagi.
Il nesso tra le aree inquinate e l'insorgenza di maggiori patologie legate alle vie respiratorie è già noto alla comunità scientifica. Lo studio aggiunge però un importante tassello sugli effetti che l'inquinamento atmosferico ha sull'epidemia Covid-19.
L'esposizione di lungo periodo alle polveri sottili rende i polmoni più infiammabili e la risposta ai virus che producono danni polmonari e respiratori è peggiore. Noi vediamo che l'effetto delle polveri può spiegare una differenza tra le province meno inquinate, che sono quelle della Sardegna, e quelle più inquinate, che sono quelle della Lombardia, di qualche migliaio di decessi. La nostra stima parla di circa 1.200-1.500 morti di differenza in un mese tra la regione più inquinata e quella meno inquinata.
Lo studio ha analizzato i dati su contagi e decessi di tutte le province e di tutti i comuni italiani. Ovviamente però non tutto si spiega con l'inquinamento, sottolinea il professor Becchetti. Sulla propagazione dei contagi ha inciso anche la struttura produttiva dei territori, il pendolarismo, il lockdown. Cifre che fotografano un passato recente che è ancora presente, ma che ci dice anche molto di come dovrebbe essere il futuro.
La conclusione del nostro lavoro è che bisogna costruire un sistema economico meno esposto al rischio sanitario, dove la sostenibilità ambientale sia centrale.
Non si arresta la progressione del coronavirus in Brasile. Nel paese, che conta 210 milioni di abitanti, si è superata la soglia dei 20.000 decessi, come confermato dal Ministero della Sanità. Una cifra raggiunta che dopo che nelle ultime 24 ore si erano nuovamente registrati più di 1.000 morti imputati alla malattia. La Svezia, paese che sta affrontando l'epidemia di coronavirus senza essere passata dalla casella lockdown, continua a essere fra gli osservati speciali, e uno studio svedese rileva che soltanto il 7,3% degli abitanti della capitale a fine aprile aveva sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Sentiamo i particolari con Andrea Ostinelli.
È ancora presto per dire se la scelta della Svezia di non ricorrere a una chiusura generalizzata degli esercizi pubblici e delle scuole sia stata una scommessa, la scommessa di tollerare più contagi adesso per essere più immunizzati quando vi sarà una seconda ondata della pandemia, oppure un azzardo. Fatto si è che uno studio nazionale indica che soltanto il 7,3% degli abitanti di Stoccolma ha sviluppato anticorpi al Covid-19 e che quindi nemmeno lì l'immunità di gregge è approvata. Portata di mano. Non solo, il tasso di letalità svedese, molto più contenuto rispetto a quello di Regno Unito, Italia e Francia, che pure hanno imposto il lockdown, è però assai più elevato di quello degli altri paesi nordici. Con oltre 30.000 casi accertati, oltre 3.800 decessi, per la quasi totalità anziani, il Covid-19 ha provocato nella sola Svezia più di 3 volte il totale dei morti di Danimarca, Norvegia, Finlandia e Islanda messe insieme. insieme stati con sistemi sociosanitari e demografici comparabili. Altra nota dolente, la scorsa settimana la Svezia ha registrato il più alto numero pro capite di decessi da Covid-19 in Europa, le autorità però assicurano che l'epidemia sta rallentando e che il numero di pazienti infetti in terapia intensiva è già sceso di un terzo dal picco di fine aprile.
Ieri è stato il primo giorno in cui i piccoli negozi del centro di Bellinzona hanno potuto tenere aperto, anche se era festivo, e questo grazie alla nuova legge sull'apertura dei negozi e al fatto che il centro della capitale sia ora considerato zona turistica. Una novità alla quale devono però abituarsi sia i clienti sia i commercianti. Sentiamo il contributo che è di Cristian Gilardoni.
Clienti che sono stati sotto le aspettative e commercianti che in pochi hanno alzato le saracinesche. Solo una dozzina di loro, infatti, ieri ha deciso di accogliere chi girava per Bellinzona e alcuni hanno chiuso prima del previsto delusi dagli incassi. La presidente della Società dei Commercianti di Bellinzona, Claudia Pagliari, ha resistito fino alle 18.
Non abbiamo avuto la folla, però dobbiamo anche abituare le persone a queste aperture straordinarie perché non abbiamo ancora il turismo. Perciò i nostri potenziali clienti sono persone della zona.
Si tratta quindi di un'opportunità data in quanto regione turistica, cominciata però senza turisti, cosa che ha pesato su chi ha voluto aprire.
Ma aspettavo un po' di più, ma aspettavo dei turisti che avrebbero speso qualcosina. Di solito lo svizzero tedesco, che comunque si vede a Bellinzona, spende di più.
Ai problemi legati alla pandemia si aggiungono la bella giornata che ha spinto molte persone nella natura del cantone e l'organizzazione all'ultimo minuto con poca informazione anche verso la popolazione. Claudia Pagliari non è infatti mancato chi ha chiesto, stupito, come mai alcuni negozi fossero aperti.
Anche la signora prima, sorpresi di vederci aperti perché magari non hanno letto i social, non abbiamo fatto in tempo ad annunciare queste aperture. Le prossime saranno meglio organizzate, ma questo era un po' un test.
Tra i commercianti aperti però non ci sono dubbi e tutti sono ottimisti riguardo a questa nuova opportunità che si ripeterà tra 10 giorni in occasione del lunedì di Pentecoste.
Il governo tedesco aiuterà la compagnia aerea Lufthansa, pesantemente colpita dal blocco quasi completo del traffico causa coronavirus. Il quadro generale di questo sostegno è oramai noto, mancano soltanto ancora alcuni dettagli e la firma. Ma sentiamo da Berlino Walter Raue.
Un pacchetto di aiuti per un ammontare complessivo di ben 9 miliardi di euro. Un ingresso dello Stato nel capitale con una quota del 20% e 2 membri nel Consiglio di sorveglianza che potranno in futuro porre il veto del governo in circostanze eccezionali come ad esempio quella dell'acquisizione ostile da parte di una società straniera. Sono questi, in sintesi, i punti dell'accordo raggiunto dopo settimane di estenuanti trattative fra il governo di grande coalizione e la Lufthansa. La compagnia aerea tedesca dovrà rinunciare in cambio degli aiuti alla distribuzione di dividendi agli azionisti e limitare anche le retribuzioni del management. Il pacchetto include un prestito di 3 miliardi di euro da parte dell'istituto pubblico KfW e l'emissione di un'obbligazione convertibile in azioni che ha lo scopo di innalzare di un ulteriore 5% più un'azione la quota dello Stato. Il sindacato tedesco dell'aviazione civile UFO ha criticato il fatto che l'accordo invece non prevede nessuna garanzia per i posti di lavoro.
Covid-19 e il rilancio dell'economia cinese sono i due punti centrali che hanno dominato le prime battute della sessione annuale del Parlamento cinese rimandata proprio a causa del virus. Ma c'è un altro tema che ha attirato molto l'attenzione ed è Hong Kong. Sentiamo Chiara Savi.
È la sconfitta del virus che per la prima volta nella storia della Cina ha provocato un brusco rallentamento dell'economia ad aver dominato il discorso di apertura dell'assemblea, discorso tenuto da Li Keqiang. Davanti a 3.000 deputati, tutti rigorosamente con la mascherina, riuniti nella sala del popolo di Pechino, il premier, ignorando le critiche statunitensi e di altri paesi riguardanti la gestione della malattia, ha vantato la grande muraglia della solidarietà che ha permesso di sconfiggere il Covid-19, provocando però uno shock anche economico su scala mondiale e di cui la Cina non è immune. Il contesto di crisi ha fatto sì che quest'anno i vertici abbiano preso l'inusuale decisione di non fissare obiettivi di crescita. Lo Stato lancerà un vasto piano di investimenti a sostegno dell'economia in difficoltà, contenendo anche i finanziamenti alla difesa, un settore strategico per il Paese, ma che quest'anno beneficerà di una crescita del budget più 6,6%, maggiormente contenuta rispetto al passato. Ma in agenda non c'è solo l'economia. Come era prevedibile, Pechino non allenta la pressione su Hong Kong, teatro di violente proteste lo scorso anno contro le ingerenze cinesi. Il Parlamento dovrà esaminare una legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica, una norma che dovrebbe impedire la secessione, attività sovversive e ingerenze straniere, principi già contenuti nella legge fondamentale che regola Hong Kong, ma mai tradotti in una disposizione attuativa. L'opposizione è già pronta a dar battaglia.
In Georgia è stata arrestata una terza persona in relazione all'omicidio di Ahmaud Aubrey, il 25enne afroamericano colpito a morte da due bianchi mentre stava facendo jogging lo scorso febbraio. Il suo caso ha suscitato un'ondata di proteste dopo la diffusione di un video sui social media. Sentiamo il nostro corrispondente negli Stati Uniti, Emiliano Boss.
La persona arrestata è proprio l'autore del video. Quel filmato non ha solo provocato indignazione e manifestazioni in tutto il paese, ma all'inizio di maggio aveva spinto le autorità a riaprire un caso rimasto senza alcuna incriminazione per oltre due mesi. L'ufficio investigativo della Georgia in queste ore ha confermato l'arresto di una terza persona accusata di omicidio. Prima di lui erano stati incriminati un ex ispettore e suo figlio, che lo scorso febbraio avevano aggredito il giovane afroamericano mentre faceva jogging. Ahmaud Aubrey era crollato a terra dopo che nel video si sentivano sparare tre colpi di arma da fuoco. L'aggressione era stata filmata da William Bryan, 50 anni, adesso finito in carcere. Pochi giorni fa, in un'intervista alla CNN, aveva detto che senza il suo filmato il caso non sarebbe stato riaperto. Ma già nelle prime indagini della polizia dopo l'omicidio era emerso il possibile ruolo di questa terza persona. Avrebbe partecipato all'inseguimento del giovane afroamericano insieme agli altri due incriminati. I tre uomini ritenevano che fosse un ladro. Ad alimentare le proteste era stato soprattutto poi il prolungato rifiuto di incriminare i principali sospettati da parte del procuratore distrettuale, in seguito rimosso dal suo incarico.